Buongiorno e ben ritrovati all'approfondimento quotidiano dal blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a tutti.
Oggi è il 30 maggio 2025. Diamo un'occhiata insieme alle novità, ma anche alle criticità emerse dagli ultimi articoli. C'è il cappotto termico che, diciamo, agita un po' il catasto.
Sì.
Le nuove regole per il bonus casa, poi questioni procedurali condominiali, strategie di fatturazione e anche un recupero ritenute per le ASD. Insomma, un bel po' di carne a fuoco oggi.
Direi di partire subito da questo tema caldo, cappotto termico e aggiornamento catastale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito una cosa. Se l'intervento è solo il cappotto, allora non cambia la cosiddetta consistenza catastale, quindi niente variazione.
Sembra facile detto così, però sappiamo che in cantiere, beh, le cose quasi mai sono isolate. Il cappotto spesso fa parte di lavori più ampi.
Esatto.
E se tutto l'insieme degli interventi fa salire la rendita catastale di più del 15%, allora li scatta l'obbligo di aggiornamento.
Proprio così. E la faccenda si complica perché, di fatto, mancano istruzioni specifiche per gli immobili, diciamo, residenziali ordinari. Si tenta di applicare per analogia vecchie circolari, quelle nate per immobili speciali, ma è un po' una forzatura. Senza contare poi il software DOCFA, che nemmeno prevede la voce specifica cappotto termico. Parla di muratura con intercapedine isolante, ma è diverso.
E poi c'è una contraddizione che è quasi, non so, surreale. L'agenzia dice: il cappotto da solo non conta per la consistenza, ma il DPR 138 del 98 dice che lo spessore dei muri esterni conta, eccome, nel calcolo della superficie catastale, fino a 50 centimetri.
Certo.
Quindi se il cappotto aumenta questo spessore, la planimetria andrebbe aggiornata. E allora come si conciliano le due cose? Ci si chiede come si possa lavorare tranquilli.
L'incertezza è, diciamo, palpabile. Serve una valutazione tecnica caso per caso, al di là dei tentativi di chiarimento dell'agenzia. E questo, guarda caso, ci porta dritti a un'altra area di dubbi, il bonus casa, quello modificato dalla legge 207 del 2024.
Ah, le nuove aliquote. Allora, 36% nel 2025, che poi scende al 30% nel 26-27.
Sì.
Però c'è anche il 50%, sempre nel 2025, ma attenzione, solo per i lavori sull'abitazione principale. Ed ecco il primo grande punto interrogativo. Ma cosa intendiamo esattamente per abitazione principale?
Bella domanda.
Bastano i criteri del TUIR? E poi, quando deve esserci questo requisito? All'inizio? Alla fine dei lavori? Durante?
Sono domande fondamentali, soprattutto se pensiamo ai condomini. L'amministratore come gestisce questa situazione? Un puzzle complicato. Condomini che hanno l'abitazione principale lì, altri no. Come si calcola la detrazione spettante a ciascuno? E le vecchie circolari tipo la 13E del 2023 si applicano? Ancora? È rischioso. E poi ci sono i lavori solo sulle pertinenze. Manca una disciplina transitoria, insomma.
Mi immagino già le assemblee condominiali. Quindi una norma che forse voleva semplificare, in realtà sta aprendo un vaso di Pandora di dubbi operativi. Diventa cruciale la documentazione, la tempistica e verificare anche l'accumulabilità con altri bonus.
Esatto. E da queste incertezze, diciamo normative, passiamo a problemi più procedurali, concreti, come quelli delle ritenute sui lavori condominiali. La procedura corretta la conosciamo.
Sì, l'amministratore raccoglie le quote, paga i fornitori col bonifico parlante, quello specifico per le detrazioni.
E la banca applica la ritenuta, che ora, ricordiamolo, è dell'11% dal 1 marzo 2024.
L'errore classico però qual è? È il singolo condomino che per versare la sua quota al condominio usa lui il bonifico parlante. Un errore che costa.
Costa sì, perché viene applicata una ritenuta al condominio su quello che è un semplice trasferimento interno di fondi, soldi che poi mancano per pagare le fatture. E l'unica via d'uscita è chiedere rimborso all'agenzia. Procedura lenta.
E nel frattempo?
E nel frattempo il condomino deve versare di nuovo la quota corretta. Quindi è davvero importante che gli amministratori informino bene. Per le quote, bonifico ordinario, lo diceva anche la circolare 3 2016.
Restiamo in tema pagamenti e procedure. C'è anche la questione della fatturazione dei servizi periodici. Qui c'è una tensione storica, no? Tra la regola UE servizio reso alla scadenza del periodo, e quella italiana, servizio reso al momento del pagamento.
Esatto. La chiave sta nel distinguere il fatto generatore dell'IVA, cioè quando il servizio è effettivamente eseguito, dall'esigibilità, cioè quando l'IVA deve essere versata, che di solito coincide col pagamento. La Cassazione, con la sentenza 90621 del 2021, ha confermato una cosa importante.
Cioè?
Che se il pagamento non è ancora avvenuto, l'obbligo di fatturare può essere posticipato fino all'incasso effettivo.
Ah, interessante. Questo apre diverse strategie operative, quindi. Si può fatturare, diciamo, alle scadenze contrattuali, hai certezza, ma anticipi l'IVA.
Giusto. Oppure aspetti il pagamento e fatturi dopo. Vantaggio finanziario, ma devi gestire l'attesa. Certo, il rischio di contestazione è minimo, stando alla Cassazione.
O ancora, terza via, fatturare dopo un pagamento anticipato, che sarebbe l'ideale per la cassa, ma magari non è facile da negoziare col cliente.
La scelta, dipende molto dal contratto, dal flusso di cassa che si vuole mantenere. E chiudiamo con un accenno veloce alle associazioni sportive dilettantistiche, le ASD. C'è un problema recente sul recupero delle ritenute sui premi.
Sì, cosa è successo esattamente?
Allora, è stata reintrodotta un'esenzione per i premi sotto i 300 euro. E fin qui, bene. Il problema è che ha effetto retroattivo dal 29 febbraio 2024.
Ok.
Ma il decreto legislativo, il 33/2025, è stato pubblicato quasi un mese dopo, il 27 marzo. Quindi nel frattempo molte ASD avevano già versato delle ritenute che col senno di poi non erano dovute.
E immagino che recuperarle non sia proprio una passeggiata.
Esattamente. Si può fare istanza di rimborso, ma sappiamo che i tempi sono quelli che sono, lunghi. Si potrebbe tentare la compensazione nel modello 770 o correggere il codice tributo usato per il versamento.
Ma
entrambe le strade hanno dei rischi, delle incertezze interpretative sulla decorrenza effettiva. Insomma, un altro piccolo groviglio normativo che crea oneri procedurali e fastidi non da poco.
Bene, allora proviamo a riassumere molto velocemente. Abbiamo visto grande complessità e incertezza per catasto e cappotto termico, dubbi profondi sul nuovo bonus casa legato all'abitazione principale, massima attenzione agli errori procedurali nei pagamenti condominiali, che possono costare caro, scelte strategiche importanti nella fatturazione dei servizi periodici, e infine difficoltà per le ASD nel recuperare ritenute versate per effetto di norme retrattive. Per tutti i dettagli ovviamente rimandiamo gli articoli completi sul blog.
E magari lanciamo uno spunto di riflessione finale. Di fronte a questa costante, diciamo, complessità, a norme che cambiano, che si rivelano contraddittorie o retroattive, come possono i professionisti, ma anche le aziende, strutturarsi? Come possono provare ad anticipare i problemi, a navigare queste ambiguità legislative che inevitabilmente ci saranno anche in futuro?
È una domanda impegnativa che lasciamo agli ascoltatori. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.